Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, buona serata a voi tutti da Claudio per questo nuovo appuntamento del sabato con Maria e appuntamento, come già sapete, con le litanie lauretane, con la meditazione sulle litanie lauretane. E guarda caso, ma caso non esiste. Oggi è l'ultimo giorno, ovvero della novena della Divina Misericordia, e domani sarà il giorno della Divina Misericordia. Neanche farla apposta, sapete qual è la litania che andremo a meditare? Mater misericordiae, ora pro nobis. Ecco, poiché non è stato volutamente, ecco, messa questa, come dire, questa trasmissione in questo giorno, però vedete, c'è qualcuno che insomma le cose le sa organizzare bene, e per cui anch'io sono, direi, stupito, ecco, di questa coincidenza che non è casuale. Mater misericordiae, ora pro nobis, e quanto bisogno di misericordia abbiamo noi, quanto bisogno. Misericordare vuol dire dare il cuore ai miseri, e veramente la Madonna ha questi figli così miseri, che non ascoltano neanche la sua parola, non ascoltano la parola del suo divin figlio, non ascoltano il Padre, neanche lo Spirito Santo, non ascoltano neanche i profeti, non credono neanche alle cose che hanno davanti agli occhi. E cosa bisogna fare, Signore? Ci hai dato la madre della misericordia. Voi state sicuramente, avrete fatto oggi l'ultimo giorno, ovvero della novena, ma io vado pensando proprio a questo dono che ci è stato fatto e poi alla coroncina, naturalmente, che ogni giorno dei 9 giorni siamo invitati anche a recitare. E quel che però mi pare strano, ecco, che al termine della corona, ecco, non sia prevista la Salve Regina, Madre di Misericordia. Dico, non lo so se magari è una svista di chi ha raccolto tutti questi scritti di Santa Faustina, però dico, se recitiamo la coroncina della Divina Misericordia, è strano, dico, che non si termini con la Salve Regina. Io personalmente la recito proprio perché Salve Regina, Madre di Misericordia. E vabbè, ma prima di iniziare, ecco, poi anche a leggere e a meditare questa bella litania, volevo leggervi però un pensiero anche per riscaldare, direi, gli animi. Vorrei, ecco, leggervi un pensiero di Don Dolindo che serve proprio per, come, diciamo, un preriscaldo, ecco, per capire poi la bellezza anche di questo titolo che la Madonna ha. Dice: Maria, che è madre del Verbo, e in lei il Verbo si incarnò, fu vero trono suo nel suo seno quando lo concepì, lo fu sul suo petto quando lo nutrì, nelle sue braccia quando amorosamente lo cullò e lo addormentò, trono del Figlio di Dio sulla terra, più che i troni del cielo, poiché questi sono luminosi sgabelli della maestà di Dio e nella loro elevatezza sono come millimetri di span di fronte alla maestà di un monte che misurano. E Maria fu un trono fulgente di un incomparabile amore, perché mamma, Lo fu come un trono ingemmato da Dio con la pienezza della grazia. Più che il trono di avorio che si fece Salomone, fu un trono di ineffabile purezza, immacolata, elevata come torre di avorio, secondo il canto della Chiesa, nella valle terrena. Casa d'oro, arca della novella alleanza, porta del cielo, perché nel suo seno portava colui che si incarnò in lei per riaprire agli uomini la porta del paradiso che il peccato aveva chiuso. Ecco, questi sono sempre i soliti meravigliosi pensieri di Don Dolindo, che veramente lui era sempre così infiammato d'amore anche in mezzo a tante persecuzioni. Sapete, Dolindo vuol dire dolore, le ha patite tutte, chi ha letto la sua autobiografia. Ecco, ma vedete, il Signore che disegni ha, fa soffrire talvolta per purificarci, per avere un cuore puro, per vedere Dio, beati i puri di cuore perché vedono Dio. Per cui le grandi tribolazioni servono ad essere purificati. E perché essere purificati? Perché vedremo meglio Dio. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Questo mondo corrotto che non vede Dio, rinnega Dio perché è corrotto, perché si è immerso veramente in questa melma, è vero, di impurità, e non vede, non crede, non capisce, non intende, proprio per questo motivo. Allora il Signore cosa fa? Ci purifica mediante le tribolazioni. E poiché adesso le tribolazioni che ci sono ancora non bastano, diciamo, forse sarà necessaria una purificazione, diciamo, a grande, come dire, più ampia, universale, perché il mondo intero, ecco, si abbassi e si prosti davanti a Dio e dica: mio Signore e mio Dio e mio tutto, abbiamo abbandonato te, abbiamo abbandonato il bene, siamo caduti nel male, lo riconosciamo, come facevano gli antichi ebrei che dopo le grandi batoste poi riconoscevano, ecco, il male che avevano fatto. Noi non siamo ancora disponibili. Adesso vediamo, allora, per questo, diciamo, questa introduzione serve anche a farci intendere, ecco, la grande missione di Maria Santissima, Madre di Misericordia. E vediamo un po' il libro, come anche nelle volte precedenti ho annunciato, è vero, è delle edizioni Casa Mariana, è vero, per cui lo potete anche avere, basta ordinarlo alle suore, e è scritto, il commento è di padre Alessandro Apollonio, francescano dell'Immacolata. Vediamo un po', allora, Madre di Misericordia, prega per noi. San Massimiliano Kolbe, come Sant'Alfonso Maria de Liguori e tanti altri santi, non esitava ad affermare che Gesù ha riservato a sé la giustizia e ha affidato a Maria l'intera economia della misericordia. Suor Faustina Kowalska, contemporanea di San Massimiliano, con le sublimi rivelazioni dell'amore misericordioso di Cristo, ci aiuta ad interpretare bene tale espressione dei santi e a rimuovere definitivamente dal nostro immaginario l'idea distorta di un Gesù implacabile giustiziere. In verità, giustizia e misericordia sono perfezioni che competono in massimo grado a Cristo Signore, il quale, nella sua infinita sapienza, ha stabilito di esercitare sia la giustizia sia la misericordia attraverso dei mediatori a lui subordinati. La giustizia è esercitata sulla terra, tramite il potere delle chiavi che Cristo ha affidato a San Pietro, ai suoi successori canonicamente eletti e dai vescovi in comunione con essi. La misericordia, d'altra parte, non discende sul corpo mistico di Cristo se non per la mediazione di Maria, la madre di Cristo, e del suo corpo mistico che è la Chiesa, poiché il potere delle chiavi non è solo di legare, ma anche e soprattutto di sciogliere. Anch'esso è intriso di misericordia e dunque partecipato dalla madre di misericordia. Ecco, se noi andiamo per esempio a vedere nel terzo segreto di Fatima, è molto illuminante anche questo particolare, vediamo che l'angelo inviato da Dio con la spada di fuoco che sembra voler incendiare la terra, riferisce Lucia che la Madonna, che stava un po' più in basso, ma sta a significare che sta tra Dio e l'uomo praticamente, non è che stava più in basso dell'angelo, lei è la regina degli angeli, però stava, diciamo, in una posizione più bassa, nel senso che era più vicina agli uomini, e con una mano fermò, ecco, queste fiamme che sembrava volessero incendiare la terra. Il significato qual è? Che la Madonna dice: aspetta. E voi vedete il grande potere della Madonna che ha, ecco, proprio essendo madre di misericordia eletta da Dio stesso, chiede, diciamo, un tempo supplementare, per così dire, aspetta, fammi vedere, fammi provare ancora presso il cuore dei miei figli, vediamo, ecco, se si convertiranno, se accetteranno, se capiranno, ecco, donami il tempo, ecco, di trattare ancora con questi miei figli che sono duri di cervice, ma soprattutto duri di cuore, impantanati nei loro peccati. Aspetta. Pertanto non, il significato è interessante perché non dice: no, cosa sei venuto a fare? Non bruciare la terra. No, dice: aspetta. Cioè, e ha il potere. Difatti l'angelo però, che è mandato da Dio, ovvero giustizia di Dio, grida però e annuncia ad alta voce, come segnalato spesso anche nell'Apocalisse, quando leggiamo che l'angelo minaccia, gridò tre volte: penitenza, penitenza, penitenza. Ora, tre volte penitenza a gran voce cosa significa? Cioè, diciamo, il piatto della bilancia dei peccati è così pieno che per riportare una situazione di non castigo bisogna che ci sia sull'altro piatto tanta penitenza, sapete, tre volte penitenza. Voi pensate, quando noi diciamo santo, santo, santo il Signore dell'universo, tre volte santo è il massimo della santità, tre volte penitenza è il massimo della penitenza. Grida forte, per cui dice: io posso, cioè, posso fermare queste fiamme, però serve per fermarle non soltanto l'intervento, ma vi avviso che serve la penitenza. Per cui l'ha sentito la Madonna, vero, che è l'addolorata, colei che ha fatto il massimo delle penitenze. Non c'è nessuna creatura che abbia patito, lei regina dei martiri, vero, per cui questo suo martirio, queste sue spine che gli trafiggono il cuore, la spada che gli trafiggerà l'anima, ecco, si pone tra gli uomini che gli sono stati affidati da Gesù e Dio e dice: aspetta, bene, aspetto, ma sappiate che bisogna far così. Ora, noi vediamo che nel mondo quanta gente soffre, quante sofferenze. Vedete adesso, per esempio, tutti questi martiri, e chi li conta? Poi ci sono i martiri innocenti che facciamo nelle nostre cliniche, nei nostri ospedali, quante vittime innocenti. Però sempre in Fatima spiega questo. Cioè, vedo degli angeli con degli innaffiatoi, ecco, di cristallo, che innaffiano le anime dei poveri peccatori con il sangue dei martiri. Per cui, pensate, la penitenza dei martiri è il massimo, vero? Il martirio per la fede. La Madonna, noi diciamo, ma perché il Signore permette tutto questo? Per un disegno di misericordia, perché serve sangue per lavare i nostri peccati, noi dobbiamo smetterla di fare i peccati. E provochiamo, ecco, tutte queste sofferenze, poi vediamo gli ospedali, le case di riposo, le case di ospizi, tutte queste, quante sofferenze, praticamente sono sofferenze provocate dalla misericordia, che noi le consideriamo, come dire, delle disgrazie, ma in realtà vengono poi utilizzate, ecco, per spandere, per innaffiare le anime dei poveri peccatori. E voi vedete quante malattie incurabili, quante sofferenze. Dice, guarda, sembra Cristo crocifisso, questo poveretto sul letto di morte. Sì, ma il motivo bisogna andarlo a ricercare. Ecco, la penitenza o la facciamo volontariamente o ci tocca farla, diciamo, non per nostra volontà, ma siamo provocati a farla per gli eventi che ci vengono addosso. Noi le consideriamo disgrazie, in realtà non lo sono disgrazie, perché servono a purificare, servono a far evitare che uno vada a finire all'inferno. Pensate quanta gente, per esempio, quando gli dicono, sai, hai un male, diciamo, incurabile, e allora cominciamo ad andare a Lourdes, ad accendere candele, a confessarci, e praticamente, vedete, cioè, noi non capiamo che la penitenza va fatta, diciamo, in tutto quello che possiamo, offrendo umiliazioni, offrendo tutto quello che possiamo, vero? Contrattempi, sofferenze, incomprensioni e tutto quello che gli sta dietro, vero? Ingiustizie, sono tutte cose che le puoi offrire in espiazione dei tuoi peccati e per la salvezza delle anime. Per cui, vedete, non è, diciamo, roba da buttare, non è da incenerire, ma è proprio per evitare di essere inceneriti in eterno all'inferno. Per cui tutte queste cose servono proprio a metterci sulla strada dell'umiltà, dire: Signore, credevo di essere un atleta, credevo di essere forte, credevo di essere, adesso mi sono accorto che non sono niente, polvere sono e polvere ritornerò. E allora, prima avevamo tanta baldanza, vero? Ci sentivamo forti e robusti, ci sentivamo giovani, eccetera. Di botto, nonostante tutti gli sforzi che noi facciamo per farci belli, per tingerci, per ringiovanire, eccetera, eccetera, dobbiamo morire, per cui siamo condannati a morte. E allora lacrime, e allora pensi, non posso più fare tutto quello che facevo prima. E diciamo, però è una penitenza provocata. Il fine qual è? Quello di sgonfiarti le gomme, perché tu avevi preso una tal velocità che rischiavi di finir male. Pertanto, vedete, questo gioco che sembra disgrazia, ma in realtà è una grazia, perché diciamo, ti fa fare penitenza che tu non volevi fare, per cui interviene, ecco, tutte queste cose intervengono per farti cambiare modo di pensare. Pertanto misericordia non si esprime come pensiamo noi, che noi da pacciocconi e bonaccioni come siamo, vorremmo continuare a fare i peccati e poi Gesù è misericordioso per cui non succede nulla. Ecco, questa è eresia, in quanto vedete quanto costano invece i peccati, vedete la spada di fuoco, però vedete che viene richiesta giustizia, l'espiazione dei nostri peccati, per cui c'è il purgatorio, addirittura c'è l'inferno. Ecco, i peccati costano e naturalmente qualcuno li deve pagare. Ecco, allora padre Pio, che era un grande, diciamo, figlio della madre della misericordia, dice così che non potevamo nascere in un secolo peggiore, cioè praticamente tribolati perché ribelli, e naturalmente se fossimo docili avremmo il contrario, avremmo tante cose che insomma ci farebbero anche vivere meglio sulla faccia della terra, invece siamo sempre qui col fiato sospeso perché vedete che non sai neanche che fine farai, qui tutto succede, tutto può succedere, puoi morire di morte violenta, puoi morire di morte, di malattia, di tutte, però diciamo può succedere di tutto, insomma. Allora, la Madonna con quella mano che dice aspetta ha questo significato, vedo cosa posso fare, allora vediamo se ste cose bastano, non bastano. Tutto questo sangue che voi vedete spargere, guardate che serve, è proprio un'opera di misericordia, pensate che questi che muoiono ammazzati per la fede vanno dritti in paradiso, per cui loro sono premiati immediatamente per la loro fede, eh? E la Madonna, il Signore, vero, utilizza quel sangue per lavare i nostri peccati, siamo degli sciagurati, sapete, senza cuore, perché pensate questa gente, no? Queste persone martirizzate, le guardiamo, però noi pensiamo, beh, succede a loro, mica a noi, eh? Ma a noi dovrebbe succedere di peggio, a noi dovrebbe succedere la perdizione, per cui la misericordia interviene con questi metodi che noi non capiamo perché non abbiamo, come dire, lume e purezza per comprenderle. La dimensione mariana precede nella Chiesa quella petrina, anche per quanto concerne il potere delle chiavi, perché la facoltà di rimettere i peccati in cui si risolve l'aspetto misericordioso di detto potere, è dono di Cristo per la mediazione di colei che è senza peccato. Ora, voi sapete che sarà indetto l'anno della misericordia, però l'anno della misericordia non è che il potere delle chiavi può dire io vi assolvo dai vostri peccati e potete continuare a farli, no? Questo non è possibile, perché ci vuole il pentimento, pertanto va e non peccare più perché non ti accada di peggio, dice il Signore, pertanto è necessario, cioè il Papa può dare una soluzione, diciamo, generale, assolvere l'umanità pentita, per cui la Madre di Misericordia dovrà ottenerci qualche cosa che ci faccia pentire. Ecco che un evento straordinario che potrebbe umiliarci profondamente, noi tutti ammettiamo di aver peccato e se somigliassimo un po' ai niniviti, ecco, potremmo avere l'indulgenza plenaria, ma se noi continuiamo a offendere Dio e non ci pentiamo, la misericordia non funziona, non ha effetto, bisogna che ci sia il pentimento. Ecco, sappiamo anche che sul Calvario, vero, c'erano due ladroni, uno si pentì, entrò in paradiso, l'altro non si pentì, eppure Gesù era in mezzo a loro, la Madonna, mediatrice di tutte le grazie, stava ai piedi della croce, ma se uno non vuole, non vuole, siamo liberi, eh? Allora, in cui si risolve l'aspetto misericordioso di detto potere, è dono di Cristo per la mediazione di colei che è senza peccato. È interessante questo, poi la mediazione deve essere di colei che è senza peccato, vedete, bisogna che ci sia qualcuno senza peccato. Sono i santi anche i mediatori, vero? Non c'è misericordia, infatti, nella presente economia della salvezza se non attraverso il sacramento del perdono per mediazione di Maria. Io ti perdono se ti penti. Se non ti penti, come faccio a perdonarti? Devi essere cosciente che hai fatto il male, deve dispiacerti di averlo fatto. Io ti perdono. Il figlio al prodigo tornò a casa dal padre e dice: non merito neanche di essere chiamato figlio. Si umiliò, dice: prendimi come uno dei tuoi garzoni. Ma il Signore fece festa, perché si fa più festa in paradiso per un peccatore che si converte che per 99 giusti, ma per un peccatore che si converte. Questo, bisogna stare attenti a sottolineare questa particolarità che spiega la misericordia. Diversamente non esiste misericordia senza che uno si penta. Quando però il peccatore non si pente e rifiuta così la misericordia di Dio, gli rimane da scontare le esigenze della giustizia. Ecco, vedete che lo spiega chiaramente. Pertanto, se non accogli la misericordia, scatta la giustizia. Anche, difatti, la misericordia c'è sulla terra, qui puoi ancora pentirti perché sei nel tempo, ma una volta morto, per te la misericordia, diciamo, non puoi più far nulla, diciamo che incapperai nella giustizia. Pertanto, purgatorio o di peggio, perché non hai accolto l'offerta che ti è stata fatta, cioè quella di pentirti per tempo. Ho fatto di tutto per convincerti a pentirti, ma se non lo vuoi, e ricordo sempre quanto scrive Padre Pio, che lui si è presentato in bilocazione da Togliatti, vero? Grande, diciamo, comunista, è così, e voleva salvarlo Padre Pio, ha offerto tutte le sue sofferenze, ha detto: io pentiti no, ha detto, non voglio pentirmi, per cui Padre Pio riferisce che non si salvò. Ecco, allora, anche il sacramento della riconciliazione dato da Cristo per il perdono, di fronte al peccatore impenitente non può concludersi se non con la negazione del perdono stesso. La negazione del perdono è un atto di giustizia esercitato dal sacerdote sull'autorità conferitagli da Cristo e consegue sempre al rifiuto della misericordia da parte del peccatore impenitente. Una volta Padre Pio, no, si è sentito gridare, dice: ti penti di quello che hai fatto? No, gli rispose il penitente, no, che è andato a confessarsi. E Padre Pio, sapete cosa gli disse? E va all'inferno. Naturalmente si spaventò, ma non gli ha detto: no, ma guarda, no, dice: tu non ti penti, va all'inferno, mamma mia. Però, vedete, era un metodo anche per far rinsavire questo qua che non voleva pentirsi. Ma rifiutare la misericordia è rifiutare la madre di misericordia, la Vergine Maria, la quale viene ad essere perciò esclusa dal giudizio di condanna. Se rifiutiamo la madre di misericordia, come potremmo ottenere misericordia? Se non accettiamo la sua mediazione di misericordia, chi ci salverà? Visto che Cristo, giudice giusto e misericordioso, a lei ha voluto affidare l'intera economia della salvezza? Non si tratta di andare da Maria perché Gesù è più severo di lei, si tratta invece di affidarsi a Maria perché Gesù misericordioso l'ha costituita avvocata e rifugio di tutti i peccatori, e solo se si rifiuta questo grande dono di misericordia, egli può diventare giudice severo. Per qualcuno potrebbe sembrare contraddittorio assommare nella stessa persona di Cristo la massima giustizia e la massima misericordia. In verità, le due perfezioni sono perfettamente compatibili ed armoniche. Diciamo che San Giovanni Paolo II nella lettera enciclica di Dives in Misericordia così ha scritto, perché la misericordia deve essere concepita come il perfezionamento stesso della giustizia. Se la giustizia è dare a ciascuno ciò che gli è dovuto, ossia premiare i buoni e castigare i cattivi secondo i loro meriti, la misericordia fa sì che prima del castigo degli empi si dia loro la possibilità del pentimento e della riparazione, a cui consegue il perdono della colpa e la remissione della pena. Si potrebbe dire che la misericordia è il modo paziente e longanime di esercitare la giustizia e che la stessa giustizia è finalizzata alla misericordia, perché Dio non gode per la rovina dei viventi. Dio stesso, per mezzo del profeta Ezechiele, ci rivela: forse che io ho piacere della morte del malvagio, dice il Signore, o non piuttosto che desista dalla sua condotta e viva? A questo punto io chiederei la pausa musicale, dove noi ascolteremo il canto vero delle litanie, che belle. Ecco, dopo procederemo ancora, vedete che anche questo dono di misericordia, nella novena della misericordia, nella festa della misericordia, siamo già ai vespri, ai primi vespri della festa della divina misericordia, e guardate un po' cosa ci ha donato la Madonna, ci ha donato di meditare questo suo attributo, questo suo titolo, Madre di Misericordia, perché abbiamo tempo di pentirci, di confessarci e di dire: Signore, ho peccato contro il cielo e contro la terra, abbi compassione di me. E il Signore non può non perdonarti perché ti sei pentito. A tra poco. Ave Maria. Riprendiamo la nostra meditazione, Mater Misericordiae, ora pro nobis. E vi assicuro che queste meditazioni sono veramente corroboranti, necessarie. La meditazione è importante, farci pensare alle cose di lassù, farci pensare alle cose che meritano la vita eterna, che meritano il gaudio eterno. Cosa volete che stiamo a pensare alle cose che non servono a niente per il regno dei cieli? Ecco, pensiamo piuttosto a salvarci l'anima. La cosa più importante, che cos'è? Salvarsi l'anima. Se noi interroghiamo, per te qual è la cosa più importante? Noi diremo tante cose, ma non ce n'è una di dritta. Praticamente la cosa più importante è salvarsi l'anima. Provate a domandarvi ogni sera: oggi ho compiuto opere per salvarmi l'anima? Ho compiuto opere per perdermi la salvezza eterna? Ecco, questo è molto salutare, è un esame di coscienza molto rapido, una scintilla di luce nelle tenebre del nostro cuore, come diceva San Francesco, che di tenebre non ne aveva tante, forse ne aveva qualcuna, ecco, ma diciamo, lui diceva: o alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio. Noi, sapete, se non vediamo, ecco, i nostri peccati, se non vediamo, ecco, ciò che è male per la nostra salvezza, vuol dire che siamo veramente nelle tenebre, non vediamo, siamo ciechi e nelle tenebre. Chiediamo alla Madre della Misericordia che ci ottenga la luce, ecco, che ci ottenga il perdono dei nostri peccati, il pentimento, ecco, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati. Dunque, L'ultima frase che avevamo letto era questa, forse che io, era del profeta Ezechiele, forse che io ho piacere della morte del malvagio, dice il Signore Dio, o non piuttosto che desista dalla sua condotta e viva? Per cui la misericordia è fatta così, non si può, ecco, pensare alla misericordia cambiando queste parole, cioè io perdono il malvagio anche se non desiste dalla sua condotta. E queste parole non sono scritte, ma è chiaramente che il Signore non può premiare coloro che fanno il male, premierà quelli che fanno il bene, diciamo che premierà quelli che si pentono di aver fatto il male, ma non quelli che non si pentono di averlo fatto il male e continuano a farlo, perché tutto ciò è luciferino. Noi pensiamo, ci dice, peccare è umano, ma perseverare è diabolico, si dice, no? Allora, andiamo avanti. Se dunque la giustizia è premiare i buoni e punire i cattivi in base alle loro opere, la misericordia dà la possibilità anche ai cattivi di compiere delle opere buone, ossia di pentirsi e riparare, e così meritare in qualche modo il perdono e la remissione. Cioè, il Signore è onnipotente, ma davanti a un uomo che si pente, fa anche rima, vero? Diciamo che, ancora la rima continua, sembra che il Signore diventi impotente, cioè praticamente il Signore non può non perdonarti, ecco, se tu ti penti, però non può perdonarti se tu non ti penti. Allora, la misericordia sarebbe contro la giustizia se fosse perdonata la colpa del peccatore impenitente e condonata la pena senza richiedere l'impegno a riparare il danno compiuto. Ma non è questa la misericordia di Dio. La misericordia infatti richiede il pentimento del peccatore, senza del quale non ci può essere la remissione della colpa. Se non farete penitenza, perirete tutti allo stesso modo. È Gesù che lo dice. Questo richiede anche la riparazione del danno, senza della quale non ci può essere la remissione della pena temporale, altrimenti si paga fino all'ultimo spicciolo, il purgatorio. Qui, vedete, il buon ladrone andò in paradiso perché ebbe un atto di dolore proprio perfetto. Lui disse all'altro ladrone, noi meritiamo di essere crocifissi perché abbiamo fatto il male, ma Gesù è innocente, ecco per cui, dice, e chiede preghiere, dice prega per me quando sarai nel tuo regno, perché io ammetto di meritare questa morte crudele perché il male l'ho fatto. Questo è un pentimento perfetto, io merito questo. Pensate, ad esempio, anche noi quando incapperemo in qualche malattia, in qualche cosa, altro che ribellione, dobbiamo dire, Signore, ti ringrazio perché quello che tu mi fai adesso patire per amore è per purificarmi dai miei tanti peccati. E siccome vuoi ridurre al minimo, vero? E la mia permanenza in purgatorio me lo fai fare sulla terra. Difatti Padre Pio diceva così, chiedete al Signore il dono di fare il purgatorio sulla terra, perché voi non avete idea cos'è il purgatorio. Quelli, pensate che fra Daniele e Natale, che è morto e resuscitato, era da un'ora che stava in purgatorio, quando è risuscitato dice, sono stato 100 anni, ma come 100 anni, sei morto un'ora fa, capite? 100 anni gli pareva di essere stato in purgatorio, per cui non siamo stolti, comprendiamo che fare i peccati poi bisogna pagarli, per cui non li facciamo, meglio morire che andare dritti in paradiso che fare i peccati. Ecco, allora, dice, altrimenti si paga fino all'ultimo spicciolo, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. In conclusione, visto che siamo tutti peccatori davanti a Dio e non c'è giustizia su questa terra senza la sua misericordia, invochiamo con fiducia la nostra Mater Misericordiae, affinché possiamo sempre trovare misericordia presso il giusto giudice e poter entrare, grazie all'intercessione di lei, nella vita beata del nuovo cielo e della nuova terra. Che grazia, ecco, il poter meditare queste verità illuminanti, diciamo sono verità luminose, ma che anche, essendo luminose, sono anche illuminanti. Ecco, la prossima meditazione, che sarà il quarto sabato di questo mese, avrà il titolo, vero, di Virgo Prudentissima, ora pro nobis, pensate un po', per cui non basta essere prudenti, bisogna essere prudentissimi, specialmente di questi tempi. Noi camminiamo sulle mine anti-uomo, nel senso che non sono mine anti-uomo, diciamo, che fanno saltare la materia, ma qui abbiamo anti-uomo perché fanno saltare la nostra vita spirituale. Stiamo attenti, siamo prudenti, preghiamo sempre, ecco, non confidiamo in noi stessi, ma confidiamo nel Signore, ascoltiamo quello che Lui ci chiede, quello che Lui ci ordina per amore. Ecco, quando andiamo a tavola, benediciamo quel che mangiamo, perché oggi, cosa volete, mangiamo di tutto e ci sono delle cose che sono, si potrebbe dire, velenose, ecco. Signore, benedici questo cibo perché non mi produca dei mali fisici, ma soprattutto prego te, perché so che insieme al pericolo dei mali fisici ci sono sempre quelli spirituali che entrano dai pensieri, dalle opere, dalle omissioni, dagli sguardi, vero? Ecco, quante porte di entrata ci sono, ecco, per distruggere la nostra vita spirituale. Ecco, siamo arrivati al termine, per cui ora vi saluto, ecco, e vi invito a restare sempre sintonizzati sulla radio Buon Consiglio, la radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. E se lo potete, anche con un minimo aiuto, ma aiutate, perché tutto purtroppo ha un costo e noi viviamo, non io che sono un volontario, ma dico, le suore hanno spese veramente enormi, sapete, per tra satellite, telefoni, internet, cose varie, eccetera, corrente elettrica, insomma, bisogna pagarle. Ecco, amate queste suore perché sono le mani della Madonna che vengono in vostro aiuto, aiutatele queste suore. Ave Maria.